Caffè Zimmerman. Sconcertante.
La prima parte del notissimo Sicut Cervus, il piccolo, immenso capolavoro che è un po' il nostro tormentone in questa serie dedicata a Palestrina nel suo cinquecentenario. Ma questa volta l'abbiamo ascoltato nell'esecuzione del coro delle RSI, un ascolto tratto da una CD Arts del 1998, tanto per ricordare che il nostro coro frequenta Palestrina da moltissimo tempo. Ma c'è stato un periodo in cui tra il coro RSI e Palestrina si è verificato un incontro, diciamo pure storico, un incontro che poteva cambiare e in parte ha cambiato sia la fisionomia del nostro coro sia la ricezione stessa di Palestrina e la sua prassi esecutiva ovunque, il modo di leggerlo e di eseguirlo. È stato un percorso con esiti anche imprevisti, tanto che mi piace definirlo un'avventura, e chi meglio di Diego Fasolis può raccontarci l'avventura palestriniana del coro dell'RSI. Benvenuto Diego Fasolis.
Tanti saluti a tutti e a tutti, grazie per questa intervista.
Allora, cominciamo dal 2002. Nel 2002 il Ministero dei Beni Culturali italiano affida al musicologo Francesco Luisi un'opera immensa, immane, previsti 40 volumi, pubblicati con la frequenza di uno o due l'anno, la nuova edizione nazionale di Palestrina con criteri innovativi, poi parleremo anche di questi criteri, ma passa qualche anno e cosa succede invece tra il 2008 e il 2009, quando Palestrina e questa edizione approdano da noi?
Si sa poco di Palestrina. Chiamato il principe della musica, evidentemente aveva un riconoscimento importante già alla sua epoca. Poi però, quando si affrontano le sue opere, che sono talmente difficili da quasi risultare impossibili da restituire, tutto un po' si ferma e Palestrina diventa nell'immaginario collettivo dei cori Palestrina, come se fosse, diciamo, palloso. E togliere tutto questo, oppure togliere dai compositori anche del Novecento l'idea di questi bassi importanti, del fatto che fossero solo uomini a cantare questa musica, che una sonorità fatta per San Pietro, fatta per la Cappella Sistina, debba essere qualcosa di grandioso, di funambolico, di straordinario, poi... Quando si esegue dici, però non è che sia poi così straordinario, perché si esegue male e si esegue da materiali che non sono quelli originali. Quindi l'operazione nazionale, tra l'altro dello Stato, della Repubblica Italiana, di pensare di offrire al mondo uno degli autori più straordinari, forse il più straordinario del Cinquecento, e di fare una nuova edizione su criteri molto articolati e molto interessanti, di cui parleremo, è sicuramente una rivoluzione. Ovviamente Palestrina deve portare questa musica, la voleva portare, alla struttura che aveva fondato, cioè un'accademia musicale che adesso si chiama Accademia di Santa Cecilia, ed era normale che fosse l'Accademia di Santa Cecilia a iniziare il percorso di esecuzioni delle opere di Palestrina con questi nuovi criteri. Operazione che è partita e si è arenata, perché diciamo un coro moderno di professionisti che cantano non solo il Cinquecento ma anche tutto l'Ottocento e il Novecento rendono l'operazione quasi folle, ineseguibile, e quindi noi che siamo più folli di loro abbiamo detto vabbè, se loro non ce la fanno ci mettiamo noi, ed ecco che con Francesco Luisi, amico, diciamo, musicologo apprezzatissimo di lunga data, ci siamo lanciati in questa avventura.
Che cosa c'è di nuovo nei criteri di questa edizione nazionale?
Sì, in verità non ci siamo proposti come coro ufficiale, ci siamo messi. Io mi sono detto anche con Francesco, dico, iniziamo, facciamo un percorso. Prima ho voluto sapere bene da lui di cosa si trattasse e di capire qual era il margine dell'interprete, perché l'idea che Palestrina è intoccabile e che si fa esattamente quello che sta scritto, che non c'è nessun tipo di enfasi, di tensione, di possibilità dinamica, interpretativa, affettiva, non avrebbe potuto vedermi protagonista o all'attivo su questo progetto. Invece Luisi mi ha spiegato che si tratta proprio del contrario, che la nuova edizione offre la possibilità, per esempio, di capire che ci sono parecchie sezioni che sono tra l'altro nell'originale scritte in rosso, cioè delle zone in cui era permesso ai cantori che all'epoca variavano in continuazione il materiale tematico e contrappuntistico che riceveva. Quando si dice Palestrina salvatore della musica polifonica nella Chiesa Cattolica, si sbaglia quando si dice che la Missa Papa Marcelli sia il modello, però non si sbaglia nell'idea che Palestrina aveva deciso di calibrare, diciamo, il furore dei cantori. E quindi sulla base di questi elementi e sulla base di tante indicazioni tecniche che adesso magari non stiamo ad approfondire, perché capire quali sono le proporzioni che stanno scritte all'inizio della battuta e se è triplo, la doppia, la bianca, battiamo in uno, battiamo in tre, vediamo qual è il tactus, vediamo tutte queste cose, è un po' complicato. Però in verità Palestrina nella sua scrittura codificata, perché grazie al suo matrimonio con una vedova ricca, una vedova di un tappezziere o forse venditore di tappeti, ha potuto stampare queste opere che sennò probabilmente avremmo perso. Abbiamo questa combinazione di elementi molto precisi che però vanno conosciuti, un linguaggio che abbiamo affrontato e abbiamo iniziato questo percorso impervio, per dire la verità. Tu stesso sei stato presente a tanti concerti e hai visto qual è il risultato di interesse e di entusiasmo del pubblico per questa musica fatta in questa maniera. Forse eri anche presente all'episodio del mio dottorato honoris causa al Pontificio Istituto di Musica Sacra, in cui mi sono attaccato sotto con un paio di cardinali, tra cui il cardinale Bartolucci, il quale poi, dopo avermi insultato, la ragione per cui ho ridato il mio dottorato e me ne sono andato via, sono stato poi inseguito da... È una scena che andrebbe vista e penso che sia pure documentata, perché la RSI all'epoca si interessava di noi e quindi era venuta a Roma a riprendere questa premiazione, questo dottorato honoris causa per il lavoro palestriniano. Ed ecco che poi comunque alla fine, come sempre capita tra persone di buona volontà, è finito con baci, abbracci, tarallucci e vino, e quindi io sono in possesso del mio dottorato. E il cardinale, ora defunto, ha dovuto in qualche misura capire che quello che aveva fatto per tutta la vita era stato fatto su un materiale che non gli permetteva di fare altro, e quindi ci sarebbe tanto da dire, da spiegare in un mondo interessato a qualsiasi altra cosa che non all'approfondimento delle ragioni profonde della cultura.
Thank you.
Diego Fasolis, abbiamo parlato di uno scontro tra una tradizione romana e un modo nuovo di vedere la musica di Palestrina, di interpretarla, che in realtà è un ritorno alle sue radici originarie. E effettivamente questa tradizione romana era legata, questa tradizione esecutiva era legata a un'idea siciliana, della riforma siciliana e di quel tipo di sonorità ottocentesche, ma soprattutto di una monumentalizzazione di questa musica, per cui quasi ogni sillaba, ogni nota aveva un peso, eseguita anche da ensemble con voci pesanti, gravi, e quindi davvero con quel peso e quella sua solennità. Invece, paradossalmente, ridurre l'organico, semplificare la struttura ci ha portato a scoprire invece la modernità del linguaggio palestriniano.
Ci sono dei dati tecnici che si possono facilmente reperire. Allora, se noi andiamo a vedere i pagamenti dei cantori pontifici, vediamo che erano pochi, relativamente pochi, che la struttura armonica non è fatta con una piramide che va dal basso al soprano, ma al contrario. Quindi ci sono pochi bassi, 1, 2, 3, 4, 5 tenori, qualche contralto in più, 5, 6, insomma, diciamo mai più di 18, ma il grosso dell'ensemble è verso l'acuto. Del resto, se guardiamo l'organo italiano, capiamo che è così. Noi prendiamo un organo cinquecentesco italiano, vediamo che ha eventualmente un 10 piedi o al limite forse un 16 piedi nel basso, tappato, quindi un subbasso, un suono grave sicuramente, ma relativamente leggero. E poi l'organo italiano si apre verso l'acuto, verso il ripieno. È brillante, con un fondamento di basso relativamente leggero, canta molto nella zona del contralto e del soprano. E questo vale anche per la musica di Palestrina. Adesso si sa e quindi si fa di più, ma all'epoca si arrivava dove anche il presidente e direttore artistico dell'Accademia di Santa Cecilia mi raccomando i bassi, fateci sentire questi bassi profondi come se fosse il fondamento della musica palestriniana, che invece è cristallina, eterea, anche perché verso l'acuto si va verso gli angeli, no? E quindi questa è musica costruita per accedere a un sapere teologico, non intellettuale, ma emozionale.
Diego Fasolis, la musica dei Palestrina è stata composta per ensemble di voci maschili e abbiamo parlato con Paolo D'Accolla, direttore del gruppo Decathlon, che è un ensemble di voci maschili, e ci ha fatto notare due aspetti. Che sì, certo che le voci maschili hanno una loro compattezza, ma che oggi c'è un sostanziale fraintendimento sull'uso del falsetto, e ci dice che in realtà una voce di falsetto vibrante e spinta come oggi si usa non ha nulla a che vedere con il tipo di emissione richiesta da un coro palestriniano, e che più che la compattezza del tipo di voci va scelto un diapason adatto, e tutto sommato è più importante l'approccio vocale che la scelta delle sole voci maschili.
È chiaro che la sonorità deve essere quella di voci acute maschili, che in parte potrebbero essere bambini, come era nell'area tedesca, ma non era quello che succedeva alla Cappella Giulia o, diciamo, dentro San Pietro, perché lì, diciamo, devono esserci solo uomini, le donne non cantano in chiesa, almeno all'epoca. Questa cosa valeva per tanti secoli, oggi penso che non sia più proponibile, però la sonorità è proponibile e quindi funziona meglio una commistione tra controtenori e contralti femminili, dove non si riesce nemmeno più a capire esattamente se sia un uomo o una donna che canta, tanto la raffinatezza dell'emissione c'è. Per i soprani è più difficile trovare sopranisti che non siano, come dice giustamente, spinti e che gridino, e quindi con i soprani spesso veramente ho fatto con soprani, ma persone disposte a togliere dal loro bagaglio di emissione vocale tutto quello che hanno imparato dopo il Settecento e incominciare da capo per trovare una sonorità adatta a quella musica. E questa è la ragione per cui abbiamo anche dovuto fermarci, perché un qualsiasi concerto palestriniano non si può provare in 2 o 3 giorni con persone avvezze. Devono esserci degli specialisti che hanno fatto tutto il percorso di cui abbiamo detto, di avvicinamento alle prassi esecutive, a come si può eseguire questa musica, qual è la percentuale di variazione possibile, quali sono gli andamenti, gli impulsi, e rendere questa cosa credibile. E per farlo, tra l'altro, ci vuole pure una fede cattolica profonda, perché continuamente stiamo cantando, recitando, cantando dei testi. Chi ci crede lo fa in una certa maniera. Chi lo simula si può avvicinare, chi non si interessa minimamente proprio non può affrontare questo repertorio. E quindi ci vuole 2, 3, 4 settimane per mettere su un programma. Se poi ne scaturisce una tournée di 10 concerti, allora il santo vale la candela dal punto di vista finanziario, forse. Se invece si tratta di fare il lavoro di realizzazione su disco di questo repertorio palestriniano, serve un aiuto che non è arrivato da nessuna parte, quindi abbiamo dovuto gettare la spugna. Un vero peccato, perché quei pochi esempi, pochi non tanto, perché comunque abbiamo realizzato 10 dischi e 2 DVD e abbiamo i primi 3 volumi di questo integrale, che tra l'altro si è pure arrestato, quindi è una catastrofe nella catastrofe. Chi ha capito qual era il livello l'ha capito, i documenti ci sono, i fallimenti di tanti altri testimoniano di quanto questo sia difficile. E resta il fatto che un gruppo, come dovrebbe essere, che faccia solo palestrina, non è finanziabile. Allora, quest'anno, evidente, nei 500 anni c'è stato di tutto e di più. Anche le major hanno pubblicato dischi palestriniani. I concerti ci sono, però, diciamo, da quello che ho sentito e dalle informazioni che ho ricevuto, non sembra che veramente ci sia una palestrina renaissance, nonostante questi 500 anni. E noi ci riserviamo nel mese di novembre e dicembre di preparare un bel programma che porteremo in giro per il nostro paese, e questo siglerà la fine di questo progetto, tristemente. Però bisogna a un certo punto anche arrendersi quando le cose sono troppo difficili e troppo onerose e nessuno sembra poi dimostrare di essere interessato. Diventa molto difficile combattere contro i mulini a vento. Lasciamo palestrina scritto, che per fortuna c'è, a disposizione delle generazioni future, che forse troveranno la forza di fare questo lavoro.
Dico Fasolis, hai parlato dei dischi, il primo cofanetto è uscito, però siccome a queste registrazioni ero anch'io presente, so che il materiale è molto maggiore rispetto a quello che è stato pubblicato, quindi vuoi dirci che nei nostri archivi giacciono dei dischi che nessuno ha ancora sentito?
Sì. Certamente. L'idea era anche di continuare a terminare almeno, non so, 3-4 volumi, in maniera da dire va bene, abbiamo qui la dimostrazione che si può fare questa cosa. Naturalmente da 3 volumi a 40 quali saranno? Ci vogliono delle forze. La mia idea era di dire bene, gettiamo il sasso nello stagno, mettiamo un livello esecutivo sotto il quale non si potrà andare, mentre invece sopra il quale bisogna andare, perché Palestrina è molto di più di quello che noi siamo riusciti a fare. Ci vuole un gruppo di fedeli, appassionati del Cinquecento, consapevoli di quale fosse l'afflato religioso che riempiva le genti di quella zona e di quel momento. Tra l'altro, in tutto quello che ho letto su Palestrina o sulla musica del Cinquecento, c'è sempre sottointeso l'idea che le arti figurative sono straordinarie, la scultura, quadri straordinari, e che la musica non abbia seguito quel livello. Ma questa è una sciocchezza. Com'è possibile che un compositore immerso in quelle visioni, in quel furore religioso, con l'intesa di portare l'immagine della Chiesa, di Dio, a un livello paradisiaco, non abbia trasferito queste cose sulla musica? Infatti è così, solo che bisogna farlo così. Nessuno pensa di riprodurre un quadro di Michelangelo in qualche minuto dicendo eccoci qua, l'abbiamo fatto. La stessa cosa vale per la musica, solo che la musica non la puoi codificare, vedere, toccare, è qualcosa che vibra nell'aria e il risultato del lavoro di mesi scompare nell'aria in qualche minuto. Chi ha voglia di fare questo? Chi può farlo? Per chi lo facciamo?
Oh.
Diego Fasolis. Il successo dei concerti però ripaga di quel lavoro durissimo, che ben ricordo perché ne ho fatto parte, di trovare la giusta sonorità e soprattutto la giusta intonazione. Io sfaterei questo in conclusione, un altro mito di una musica intellettuale che parla a degli esperti. In realtà, con la giusta esecuzione, con la giusta prassi, con il duro lavoro che abbiamo fatto, il godimento della musica di Palestrina è, direi, proprio fisico, è proprio corporale.
Sì, sì, è anche terapeutico e curativo. Anche perché noi siamo fatti, cioè stiamo in un universo, in un mondo fatto di pianeti che girano a certa velocità, che hanno certe distanze, certe proporzioni. Abbiamo i colori che hanno certe frequenze, certe proporzioni. Chi crede nei centri di coscienza, nei chakra, sa che l'essere umano anche ha dei centri di energia particolari che sono messi in certe proporzioni. Palestrina in verità ha 3 o 4 mattoni. Le regole palestriniane che sono state messe dopo che lui ha scritto, quindi, ma che lui aveva nella sua testa, sono mattoni di diverse dimensioni, pochi, 3 o 4, cioè terze, quarte, quinte, messe in una certa maniera.
Però pure.
Tanto devono essere pure, il materiale, diciamo, la pietra deve essere sgrossata in una maniera perfetta e poi giusta apposta in maniera perfetta. Ma con questi 3 o 4 elementi, Palestrina costruisce delle cattedrali immense, 150 messe. Ma di cosa stiamo parlando? È difficile da descrivere, ma sì, costruire delle cattedrali con un ridottissimo materiale, solo sassi, per dire, non si dipinge, non si mettono fiori, non si appongono quadri, e tutto questo scaturisce però, diciamo, dalla geometria e dalla costruzione che nel frattempo vediamo svilupparsi sopra, attorno a noi, e queste armonie così pure fanno vibrare il nostro corpo, l'acqua che contiene e anche lo spirito che contiene, in una maniera talmente profonda e radicale da cambiarci. Infatti chi usciva dai nostri concerti palestriniani ha vissuto un'esperienza irripetibile che lo cambia per il resto dei suoi giorni. Questo, diciamo, fosse la ragione per cui valeva la pena di fare lo sforzo.
Ricordiamolo, in una grande serata di musica ottocentesco e di musica anche pop di qualsiasi genere, non c'è quello che in una corretta esecuzione palestina ci può essere, cioè neanche un accordo puro. E l'accordo puro è qualcosa che si sente nel corpo.
E poi la cosa interessante è che noi siamo abituati a sentire ritmo e armonia, ma là bisogna guardare le cose orizzontalmente, cioè ogni voce in sé è una meraviglia, e questo, diciamo, è l'arte sopraffine di Palestrina, in cui qualsiasi voce, se la canti da sola, sembra un brano di musica a sé stante, come se fosse del Gregoriano, 5, 8, 12 linee di Gregoriano, tutte perfette, che messe assieme danno questa costruzione fantastica, monumentale, emozionante, profondamente emozionante, sì.
Grazie Diego per questa conversazione.
Grazie, grazie a tutti e a tutti.
abbiamo voluto aggiungere in coda alla nostra conversazione palestriniana con il maestro Diego Fasolis un esempio di musica strumentale di Palestrina, fra i pochissimi a noi pervenuti, il primo degli 8 ricercari sui toni salmodici, composizioni di severo andamento mottettistico, qui nell'esecuzione all'organo del compianto Liuve Taminga, che spesso ha collaborato con i complessi della nostra radio. Le musiche vocali che punteggiavano questa puntata erano non di meno tutte palestriniane, ma tutte estratte da quel tesoro inedito al quale alludeva Diego Fasolis. Nella fattispecie, la registrazione dei mottetti per le feste di tutto l'anno a 4 voci, libro primo, pubblicato nel 1564. Il cor della RSI, diretto da Diego Fasolis, registrazione effettuata tra il 2008 e il 2010. E ne estraiamo anche, a conclusione di puntata, il mottetto Quam Pulcri Sunt.